Allora, continuiamo come ciclo di predicazione del libro dei Salmi. Siamo arrivati al Salmo 79, quindi vi invito ad aprire le vostre Bibbie per la lettura. Salmo 79, la parola del Signore dice così: O Dio, le nazioni sono entrate nella tua eredità, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in un mucchio di rovine. Hanno dato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi santi alle bestie delle campagne. Hanno sparso il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme, e non c'è stato alcuno che le seppellisce. Noi siamo diventati oggetto di derisione per i nostri vicini, oggetto di scherno e derisione per quelli che ci circondano. Fino a quando, Signore, sarai tu adirato? La tua gelosia arderà come fuoco per sempre? Riversa l'ira tua sulle nazioni che non ti conoscono e su regni che non invocano il tuo nome, poiché hanno divorato Giacobbe e hanno devastato la sua dimora. Non ricordare ai nostri danni la colpa dei nostri antenati. Affrettati, ci vengano incontro le tue compassioni, poiché siamo molto afflitti. Soccorrici, o Dio della nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, liberaci e perdona i nostri peccati per amore del tuo nome. Perché direbbero i popoli, dov'è il loro Dio? Si conosca tra le nazioni, sotto i nostri occhi, la vendetta per il sangue dei tuoi servi che è stato sparso. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri, secondo la potenza del tuo braccio, salva quelli che sono condannati a morte. Restituisci ai nostri vicini 7 volte tanto l'oltraggio che ti hanno fatto, o Signore. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti celebreremo in eterno, proclameremo la tua lode per ogni età. Allora, questo salmo allude chiaramente alla presa di Gerusalemme da parte dei babilonesi nel 586 prima di Cristo. Gerusalemme, la città santa, è colpita al cuore, segnata dal sangue dei fedeli, atterrita sotto il peso dell'ira divina. Gerusalemme è apparentemente abbandonata da Dio e l'amarezza è accresciuta nel popolo dal sentimento che Dio li stava punendo per l'iniquità dei loro padri. L'intera nazione è oppressa dalla crudele schiavitù dei loro oppressori pagani. Questo salmo sembra essere impostato sulla stessa melodia, come abbiamo visto qualche mese fa, dal libro delle Lamentazioni di Geremia. Infatti, in questo salmo vedremo una rappresentazione della condizione molto deplorevole in cui si trovava il popolo di Dio in quel momento. Noteremo che c'è una richiesta a Dio di aiuto e conforto affinché i loro nemici possano essere presi in considerazione. Dopodiché, il salmista chiede perdono affinché i loro peccati possano essere perdonati. E per ultimo, vedremo un'invocazione presa dalla prontezza del suo popolo a lodarlo. Allora, il titolo della predicazione per questa mattina è: Nell'afflizione rivolgiti soltanto al Signore. 4 sono i sottotitoli che vedremo. Nell'afflizione, in primo luogo, cerca conforto nel Signore. Secondo, confida nel Signore. Terzo, confessa il tuo peccato. E quarto, celebra e proclama la bontà del Signore. Possiamo chiamarli il Salmo delle 4 C, cioè cerca, confida, confessa, celebra. Nell'intestazione di questo Salmo leggiamo Salmo di Asaf. In questi ultimi salmi, cioè dal Salmo 73, abbiamo parlato e imparato a conoscere Asaf il salmista. Come abbiamo già detto, lui era un musicista e cantautore dotato che usava i suoi talenti per guidare gli altri nell'adorazione. Asaf è una delle figure poco conosciute della Bibbia, ma i suoi contributi all'adorazione di Dio furono significativi. Possiamo dire che i salmi di Asaf sono caratterizzati dalla loro attenzione alla sovranità e alla giustizia di Dio. Inoltre, il salmo di Asaf ci ricordano l'importanza di adorare Dio anche in mezzo alle afflizioni e alle prove. Ad Asaf è accreditato di aver scritto 12 salmi nella Bibbia, cioè il Salmo 50 e i Salmi dal 73 all'83. Vediamo allora il primo sottopunto. Nell'afflizione cerca conforto nel Signore. I versetti in considerazione sono dall'1 al 4. In questi quattro versetti, il salmista si rivolge all'unico e vero Dio. Con l'esclamazione «O Dio!», il salmista descrive il movimento della sua fede verso Dio, unico rifugio in ogni tempo. Sembra che il salmista è stato testimone oculare della distruzione di Gerusalemme e ne esprime molta afflizione. Nei versetti 1 al 3 il salmista si rende conto che Gerusalemme è diventata un mucchio di rovine. Il Tempio di Dio è profanato. I cadaveri dei suoi servi e dei suoi santi ghiacciano insepolti. È un'immagine davvero bruttissima. Ma vedendo la situazione della città, il salmista volge lo sguardo al Signore. Cerca conforto soltanto nel Signore. Nel versetto 4 il salmista continua a descrivere la triste realtà del popolo. Leggiamo quello che dice il versetto 4. Noi siamo diventati oggetto di derisione per i nostri vicini, oggetto di scherno e di derisione per quelli che ci circondano. Quindi il popolo di Dio è un biasimo, un disprezzo e una derisione. E i figli di Israele furono ricoperti di insulti, di vergogne e derisioni, e vagavano come respinti e fuggiaschi in ogni terra. La Sacra Scrittura, però, afferma che tutte queste calamità amare e mortali non sono altro che il compimento della parola del Signore. Infatti, nel libro del Deuteronomio, capitolo 28, Dio il Signore aveva già parlato per mezzo di Mosè delle benedizioni e maledizioni verso il popolo. Leggiamo qualche versetto dal libro del Deuteronomio, capitolo 28, e iniziamo con i primi due versetti. Allora, dice così: «Se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i Suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore, il tuo Dio, ti metterà di sopra di tutte le nazioni della terra, e tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno per te, se darai ascolto alla voce del Signore, tuo Dio». E fino al versetto 14 c'è un elenco di benedizioni, ma se andiamo subito al versetto 15, leggiamo queste parole: «Se non ubbidisci alla voce del Signore tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i Suoi comandamenti e tutte le Sue leggi che oggi ti do, avverrà che queste maledizioni verranno su di te e si compieranno per te». Quindi dal versetto 15 e fino al versetto 69 si parla di tutte le maledizioni che subirà il popolo se avesse disubbidito alla parola di Dio. Quindi Dio il Signore aveva già preannunciato che ci saranno molte calamità per tutti coloro che disubbidiscono alla parola di Dio. Possiamo dire allora che nei versetti 25, 26 e 37, sempre del capitolo 28 del libro del Deuteronomio, si compie alla lettera quello che il salmista ricorda nei versetti 1 al 4, cioè... Leggiamo questi versetti, 25, 26 e 37 del libro del Deuteronomio, capitolo 28. «Il Signore ti farà sconfiggere dai tuoi nemici, e i tuoi cadaveri saranno pasto di tutti gli uccelli del cielo e delle bestie della terra che nessuno scaccerà. Diventerai oggetto di stupore di sarcasmo e di ironia per tutti i popoli fra i quali il Signore ti avrà condotto. Le parole del salmista ci ricorda ancora una volta che disobbedire alla voce del Signore porta delle amare conseguenze. L'afflizione nella quale si trovava il popolo di Dio sono le conseguenze della disobbedienza alla parola di Dio. Chiediamoci allora, noi cari fratelli, care sorelle, stiamo ubbidendo alla parola di Dio? O diamo ascolto a tante le altre voci che sono in giro? Quando ci troviamo in mezzo a qualunque afflizione, cosa facciamo noi? Cerchiamo conforto in Dio e nella Sua parola o ci rivolgiamo altrove? Infatti, molti sono coloro che in mezzo alle afflizioni si rivolgono agli amici, al coniuge, a qualunque fratello o a un parente. Ovviamente non è sbagliato avere qualcuno con chi parlare, è giusto che abbiamo qualcuno in chi confidare i nostri problemi, ma la nostra priorità deve essere il Signore, a Lui dobbiamo rivolgerci in preghiere e suppliche, perché Lui non abbandona mai i Suoi figli. Dobbiamo trovare conforto soltanto in Dio Netrino e nella Sua parola, così come dice il salmista, Salmo 119, versetto 50. Questo mi è di conforto nell'afflizione, che la Tua parola mi fa vivere. Quindi, nonostante le nostre afflizioni, nonostante i nostri peccati, Dio il Signore parla ancora al nostro cuore oggi. Facciamo allora come il salmista, nell'afflizione cerchiamo conforto in Dio soltanto. E Spurgeon, commentando questo salmo, disse che Asaf era un ottimo avvocato perché descrisse dettagliatamente le calamità che vedeva personalmente e che gli toccavano il cuore. Noi abbiamo però, dice sempre Spurgeon, un intercessore più grande in cielo che non cessa mai di far valere la nostra causa al trono eterno, cioè il Signore Gesù. Infatti, Giovanni nella sua lettera, capitolo 1, versetto 1 e 2, disse così: se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Così vediamo il secondo punto. Nell'afflizione confida nel Signore. Versetti 5 al 7 e 10 al 12. Allora, in questi versetti vediamo che, nonostante l'afflizione, il salmista continua a confidare nel Signore. Sa che Dio il Signore non abbandona mai il suo popolo, per questa ragione pone delle domande al Signore. Al versetto 5 dice: fino a quando, Signore, sarai tu adirato? La tua gelosia arderà come fuoco per sempre? Nella drammaticità della situazione, il salmista supplica di non distruggere il suo popolo completamente come farebbe un fuoco e supplica di alleviare il loro dolore. Riconosce inoltre che Dio il Signore è adirato per la disobbedienza del popolo, ma ricorda con senso di speranza chi è il Signore. Cioè, come dice il Salmo 145, versetto 8, il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. Possiamo dire però che l'ira di Dio non è un semplice argomento critico, ma è una realtà dinanzi alla quale dobbiamo tremare. L'ira del Signore deve fare il suo corso. Per questo il salmista dice: riversa la tua ira sulle nazioni che non ti conoscono e su regni che non invocano il tuo nome. In altre parole, il salmista dice: se deve colpire, guarda altrove, risparmia i tuoi figli e colpisce i tuoi nemici. Ci sono popoli che non ti conoscono affatto, ascolta noi che ti invochiamo, vendicati contro chi non lo fa. Infatti, se pensiamo ai nostri giorni, vi sono molti che persistono nell'ignoranza di Dio. Non lo conoscono, non lo invocano, non pregano e non celebrano il suo nome. Piuttosto lo bestemmiano e lo rifiutano. Tutti costoro sono quelli che vivono senza Dio nel mondo, e anche il profeta Geremia si rivolge al Signore con le stesse parole, Geremia 10:25. Riversa la tua ira sulle nazioni che non ti conoscono, sui popoli che non invocano il tuo nome. Il profeta Geremia però non chiede soltanto di riversare l'ira del Signore sui nemici, prima chiede correzione dal Signore per se stesso. Al versetto 24 leggiamo: Signore, correggimi, ma con giusta misura, non nella tua ira, perché tu non mi riduca a poca cosa. Cari in Cristo, questo brano ci ricorda che dobbiamo riconoscere che l'ira di Dio è contro il peccato e porta al giudizio di condanna con relativa pena. Quindi, quando anche noi siamo in mezzo alle afflizioni e sofferenze, riflettiamo sui nostri peccati e rivolgiamoci al Signore, perché chi conosce l'ira di Dio contro di lui, dice un uomo di Dio, non può fare a meno di riconoscere anche il proprio errore, a meno che non voglia chiamare malvagio Dio perché si adira e colpisce chi non lo merita. L'ira di Dio è una cosa temibile e terrificante. Solo coloro i quali sono stati ricoperti dal sangue di Cristo versato sulla croce possono essere certi che l'ira di Dio non ricadrà su di loro. Così infatti scrive l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 5, versetto 9. Essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Quindi, nell'afflizione, confida nel Signore, perché lui consolerà e retribuirà secondo la sua giustizia. Lui è servo anche compassione e conforto per coloro che egli stesso ha addolorato. Infatti al versetto 11 abbiamo letto: giunga fino a te il gemito dei prigionieri, secondo la potenza del tuo braccio salva quelli che sono condannati a morte. Che gran consolazione allora per tutti i veri credenti che sono anche nell'afflizione, sapere che Dio è colui che ha salvato e consola nell'afflizione. Consolazione nel sapere che Dio continuerà a salvare altri che, a causa del peccato in Adamo, sarebbero meritevoli di condanna della morte. Allora, guardando alla storia del popolo di Dio, possiamo ricordare che tutti quei momenti di angoscia e sofferenza subiti dal popolo sono a causa dell'apostasia e della ribellione. Ricordiamo però che sono stati sempre raggiunti dell'immancabile misericordia e dell'amore di Dio che si è riversato verso il cuore pentito, perché Dio non abbandona mai i suoi figli e salva quelli che sono condannati a morte. Cari fratelli e sorelle, riponiamo tutta la nostra fiducia in Dio soltanto, perché è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo, dice Salmo 118, versetto 8. Non possiamo fidarci degli uomini, perché nessun uomo può dare vero conforto nell'afflizione. Nessun uomo nato da carne può salvarci e liberarci dalla schiavitù del peccato. Solo Cristo, vero uomo, vero Dio, può salvarci e liberarci dai nostri peccati. Infatti, egli doveva diventare simile ai suoi fratelli, disse l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 17-18. Egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Quindi nell'afflizione, nella tentazione, cerchiamo conforto e confidiamo nel Signore Gesù, perché Lui che ci ha salvati vuole anche consolarci. Così vediamo il terzo punto. Nell'afflizione, confessa il tuo peccato. Versetti 8 e 9. Allora, in questi versetti, il salmista riconosce il peccato degli antenati e si identifica con loro per chiedere perdono. Riconoscendo il peccato del suo popolo, il salmista implora la grazia del perdono di Dio fondandosi unicamente sull'onore del nome di Dio. Infatti al versetto 9 dice: soccorrici, o Dio della nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Se c'è un motivo perché Dio possa intervenire, non può che essere per la gloria e l'amore del suo nome. Un motivo universalmente valido. Dio interviene in favore del suo popolo per difendere il suo nome davanti alle nazioni, abbiamo visto il versetto 10. In altre parole, possiamo dire che contemplando la distruzione di Gerusalemme, il salmista è immerso di dolore, è nell'afflizione totale, ma riconosce tutti i mali che la disubbidienza ha generato nella storia del popolo di Dio, vede la sua miseria e chiede perdono. Infatti il versetto 8 dice: non ricordare a nostro danno le colpe dei nostri antenati, affrettati, ci vengano incontro le tue compassioni, poiché siamo molto afflitti. Allora, nell'afflizione il salmista trova la risposta in Dio stesso, perché riconosce che le compassioni di Dio non sono esauriti, così proprio come dice Geremia in Lamentazioni capitolo 3 versetto 22-23. Le sue compassioni infatti non sono esauriti, si rinnovano ogni mattina, grande è la tua fedeltà. Grazie all'immensa compassione di Dio, Lui non ci ha punito anche a noi come meritiamo, perché ha tolto la nostra punizione caricandolo su Gesù Cristo. Le ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce, dice Colossesi 2,14. Dio il Signore non solo ha tolto la nostra punizione, ma ci ha anche ricolmati di benedizioni spirituali in Cristo, ci dice Efesini 1,3. Dio il Signore è un Dio d'amore e per il suo grande amore e compassione ha mandato suo Figlio Gesù Cristo affinché non dovessimo morire a causa dei nostri peccati, ma vivere eternamente con Lui. Egli infatti ha portato i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, dice prima Pietro capitolo 2 versetto 24. Allora, quello che Asaf ci insegna questa mattina con questi due versetti è che c'è sempre speranza per chi si umilia dinanzi al Signore, riconosce il suo peccato e chiede perdono. Cari fratelli, sorelle, amici, nonostante le nostre sofferenze, le afflizioni, i dolori, dobbiamo rivolgerci sempre al Signore per chiedere che mediante la sua grazia gratuita possa impedirci di affondare nelle polveri. Infatti il versetto 8, il salmista dice: affrettati, ci vengano incontro le tue compassioni, poiché siamo molto afflitti. Quindi nel pentimento, nella confessione della propria colpa, c'è sempre spazio per il perdono di Dio. Egli tornerà ad avere pietà di noi, dice Michea capitolo 7, versetto 19. Metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Cari amici, Dio il Signore non ci salva perché siamo buoni o meritevoli. Egli ci salva per grazia, conducendoci a riconoscere di essere peccatori e arrendendoci a Cristo. Solo Dio in Cristo può perdonare i nostri peccati. Quindi, cari amici, rivolgetevi anche voi a Dio un trino con le stesse parole del salmista: per la gloria del tuo nome, liberaci e perdona i nostri peccati. Così vediamo l'ultimo punto. Nell'afflizione celebra e proclama la bontà del Signore, versetto 13. Allora, abbiamo visto che nonostante l'afflizione, il salmista si rivolge soltanto al Signore, cerca in Lui il vero conforto. Il salmista confida nel Signore perché la misericordia del Signore è infinita. Inoltre abbiamo visto che nel mezzo dell'afflizione il salmista riconosce il peccato del popolo e si identifica con esso per chiedere perdono a Dio. In questo ultimo versetto il salmista invita tutto il popolo a celebrare e proclamare le lodi al Signore. Noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti celebreremo in eterno. Chiediamoci però, cosa può celebrare il popolo di Dio che è in esilio e sconfitto? La risposta potrebbe essere questa. Celebra Dio nell'attesa e spera, cioè con una speranza fiduciosa, nel suo divino intervento che trasformerà la situazione. Infatti al versetto 12 abbiamo letto, restituisci ai nostri vicini 7 volte tanto l'oltraggio che ti hanno fatto, o Signore. Il popolo di Dio allora deve celebrare la liberazione delle schiavitù del peccato che ha ottenuto grazie all'intervento di Dio. Egli ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte e abbiamo la speranza che ci libererà ancora. Infatti questa è stata la certezza dell'Apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 10. Quindi tutti coloro che sono parte del popolo di Dio hanno il grande privilegio di celebrare e lodare il Signore per sempre. Ti celebreremo in eterno. Possiamo notare che il popolo di Dio non solo si impegna a rendere grazie a Dio in quel momento di afflizione, ma si impegna a manifestare la sua lode a tutte le generazioni. Cioè, a fare tutto il possibile per perpetuare il ricordo dei favori di Dio nei loro confronti. La celebrazione e la lode del popolo di Dio dimostra che nonostante l'afflizione, il popolo è pronto ad eseguire il progetto di Dio. Proclameremo la tua lode per ogni età. Cari fratelli e sorelle, anche noi in questa mattina possiamo e dobbiamo celebrare e ringraziare Dio Padre perché nel suo progetto eterno ci ha dato un Salvatore, Gesù Cristo. Lui imparò l'ubbidienza delle cose che soffrì e reso perfetto divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Ebrei capitolo 5, versetto 8 e 9. La lode e il ringraziamento a Dio allora non deve cessare mai. In qualunque situazione nella quale ci troviamo o ci troveremo, celebriamo e lodiamo il Signore. Così come il salmista è nell'afflizione ma cerca Dio, si fida della sua presenza, così anche noi nelle nostre afflizioni ricordiamo che Dio è misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà. Cari nel Signore, Dio il Signore non ha promesso che saremo esenti delle sofferenze, delle afflizioni, ma ha promesso che sarà sempre con noi. Infatti, il salmista Davide confermò questa verità quando disse, «Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, egli mi ristora l'anima. Mi conduce per sentieri di giustizia per l'amore del suo nome. Quando anche camminasse nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone, quello della sofferenza, e la tua verga mi danno sicurezza. Salmo 23, versetti dall'1 al 4. Dio il Signore a volte vuole che il suo popolo sperimenti sofferenza affinché imparino a dipendere da Lui. Ma mai lo lascia solo a se stesso. Ringraziamo e lodiamo Dio perché noi siamo il suo popolo nutrito, curato e guidato da Lui. Il Signore non abbandonerà mai coloro per i quali ha dato Gesù. Infatti, il Signore, per amore del suo grande nome, non abbandonerà il suo popolo poiché è piaciuto al Signore di fare di voi il suo popolo, ci dice prima Samuele capitolo 12, versetto 22. cari nel Signore, dobbiamo cercare conforto soltanto nel Signore. Dobbiamo fidarci delle promesse di Dio e celebrare il suo nome senza stancarci. Dobbiamo chiedere a Cristo e per mezzo dello Spirito Santo di venire nel nostro aiuto. Sovviene alle nostre debolezze. Ebrei 4:15. In conclusione, possiamo dire che il Salmo di questa mattina ci esorta a fidarci completamente del Signore. Nelle nostre afflizioni dobbiamo cercare conforto soltanto nel Signore, perché nessuno può confortare il nostro cuore come lo fa Lui. Lui ci consola in ogni nostra afflizione, ci dice Seconda dei Corinzi 1:4. Cari fratelli e sorelle, le afflizioni a volte servono per condurre il peccatore al pentimento, alla conversione. Servono affinché ci si apra la vera fede nel Signore. Le afflizioni ci aiutano a sapere che ogni parola di Dio infallibilmente si compie. Quindi, rivolgiamoci al Signore in preghiera per chiedere se è possibile la rimozione delle nostre afflizioni. Ovviamente non la nostra, ma la Sua volontà sia fatta. Rivolgiamoci al Signore e chiediamo soprattutto affinché la rimozione dei nostri peccati, perché il perdono è il fondamento e la dolcezza delle nostre liberazioni. Celebriamo e invochiamo sempre il Signore. Non facciamo come quelli che non celebrano, non invocano il nome del Signore. La ragione per cui molti non invocano Dio è perché lo rifiutano, non credono in Lui e non credono quanto Egli è capace e disposto ad aiutare coloro che invocano il Suo nome. A noi, cari in Cristo, è chiesto sempre di celebrarlo e annunciarlo a noi e agli altri. Quindi, celebriamo l'Eterno e proclamiamo il Suo nome per i secoli dei secoli. Amen.